Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
E una buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono in questo momento le ore 10 di oggi, domenica 30 marzo. Allora, finora il sole resiste, ma chissà nel corso della giornata che cosa ci riserva. Almeno dal punto di vista meteorologico cosa dobbiamo attenderci? Facciamo subito previsioni Recanati, tempo, vediamo cosa ci dà, perché tu questi sono molto. Allora, domenica sereno, temperatura 16 gradi, mentre da domani, lunedì, martedì, mercoledì pioggia. Poi ritorni sereno giovedì, venerdì è un po' nuvoloso ma non pioggia sabato e domenica, quindi dovremo resistere poi domani, dopodomani, mercoledì, poi dovremo essere in piena primavera, questo per quanto riguarda. Comunque oggi ci risparmia e quindi siamo tutti con il sole, quindi facciamoci una bella passeggiata. Io ho finito questa radio stamattina, me la faccio una passeggiata visto che ho la domenica quasi semilibera, perché non ho grandi impegni neppure per l'ora di pranzo, perché oggi siamo soli soletti io e mia moglie, quindi vediamo dove poter andare anche a mangiare, magari ci fermiamo a casa, andiamo in ristorante, andiamo a fare una scampagnata. Vabbè, allora detto questo ragazzi, che facciamo? Vi dobbiamo dire sempre i nostri cavoli, non ho capito per quale motivo non ci riteniamo per noi, ma fa parte un po' del fatto di questa una grande famiglia. Allora, se è una grande famiglia, la famiglia deve avere consapevolezza e contezza di quello che facciamo, no? Appunto. Allora, il Corriere Adriatico, la pagina di Recanati, Porto Recanati, è dedicata ai 5 milioni da riscuotere tra IMU, tari e multe stradali. Questo è quanto dice la Bertini. Poi abbiamo a Recanati l'omaggio della Forme a Ezio Bosso, la serata al Teatro Bersani è stata una bella serata, 5 anni dalla morte di Ezio Bosso, compositore e pianista. Poi abbiamo giornate rifiuti zero a Porto Recanati, una serie di eventi. E questo quanto riguarda il Corriere Adriatico. Non cito neanche le prime pagine, vado direttamente anche per il Carlino alle pagine interne, se ce la faccio, perché no, eccola qua, vado a vedere che cosa ci dice su Recanati, Porto Recanati e Benninuaisenenginga. Ecco qua, allora anche qui abbiamo la Bertini che dice troppi morosi, mancano 5 milioni, poi via Chiarino, grossa voragine sulla strada, mette fuori uso alcune auto, l'acqua in una mostra realizzata, una volta si dice siete un po' troppo esagerati nel dire non è vero, no, stavolta quella buca ha creato due macchine che sono state completamente rimosse con i carri attrezzi, quindi puretti quelli che ci sono finiti dentro. L'acqua in una mostra, ha dovuto anche ricorrere due sommozzatori per poterli tirare fuori. L'acqua in una mostra realizzata dalle scuole, forse quest'ultima in particolare non è vero, ma non ci sta bene lo stesso. Poi abbiamo alla libreria Passepartout la raccolta di poesie di Maria Chiara Rafala. Adesso io ho tolto gli occhiali per leggere meglio, ma nel togliere gli occhiali non leggo più niente. Allora, Rafaia, Maria Chiara Rafaia. Poi abbiamo pagina di Porto Recanati, il centro diurno è una priorità, qui siamo però a Potenza Picena, poi anche Porto Recanati 21-26 contesta il progetto del parco, ma ce ne sono parecchi a contestare questo progetto. Poi al Cineteatro arriva il cortometraggio di Giulia Grandinetti, gestione pubblica dell'acqua, vigileremo sugli sviluppi. E finto operatore delle poste, truffo un'anziana, è stato denunciato. Questo è successo a Porto Potenza Picena. Poi abbiamo Porto Sant'Elpidio, la casa prima di tutto, Traini parte il progetto. Vabbè. Poi abbiamo, vediamo la pagina successiva. Per andare alla pagina successiva devo... Eccolo qua, c'è la cultura, niente di che. Invece il Corriere Adriatico ci dà Osimo, prete nel mirino dei ladri sacrileghi, ma la chiesa deve restare aperta, dice, anche se ci sono i ladri. Io ricordo gli scritti che metteva Don Giovanni Simonetti quando venivano i ladri a Sant'Agostino, era arrabbiato ma sempre con grande stile, con grande stile. E sondato ancora l'Aspio, isolate per ore due famiglie. Fondazione Opere Laiche, quante iniziative per i suoi 90 anni. Lesino supera i livelli di guardia, allarme rosse, chiuse le ciclabili. È logico perché è pericoloso. Discarica, 7 anni di vita, poi che ne sarà? Siamo a Poggio San Marcello. E poi abbiamo Fabriano, rubano un orologio da 5.000 euro, traditi dalle speicame, presi tre ladri. Bravi, ci è voluto in tre per rubare un orologio. Il medico di notte sull'ambulanza, servizio gratuito, garantito, scusate, qui siamo sempre a Fabriano. E possiamo dire che siamo alla fine, dal Salesi in Uganda per i bimbi, in 10 giorni ne hanno operati 70. Bravi, bravi quelli del Salesi. Crisi epilettica a 15 mesi, soccorso dai carabinieri. Travolto sugli sci, Giorgetti finisce all'ospedale. Chi è Giorgetti? Beh, Giorgetti è presidente di Marina Dorica, che ha 4 costole rotte. Stava a Cortina sugli sci. Allora, detto questo, mi sembra che grazie a Dio non ci sono notizie di cronaca di rilievo. La prima pagina, infatti, è Corriere Adriatico, parte con le nuove scuole avanti tutta. Qui i cantieri del PNRR al quartiere Corneto, alle Vergini, completate le strutture portanti degli edifici, si passa ora alla realizzazione dei pavimenti e degli impianti. Marchioni dice marciamo molto spediti. Poi abbiamo entrano nell'azienda per piazzare la spaigamme. Si erano introdotti in una ditta di troticoltura, scoperte i carabinieri, scattano 2 denunce, qui siamo a Sefro. Poi a Cingoli una grande festa per la Pinacoteca tutta rinnovata. Poi Dazi USA sul vino, l'allarme nei campi, un'altra ammazzata. Poi Monte San Giusto, gita finita in ospedale, dimessa gli alunni, si indaga sui malesseri. Ora, la storia dei Dazi USA sul vino è una grande supercazzola inventata da noi europei, perché siamo dei testa di minchia, perché la vera tassa dei dazi è quella che vuole introdurre la von der Leyen sui nostri prodotti eccellenza, perché ce l'ha con l'Italia. E allora, per poter finanziare la raccolta di fondi destinati agli armamenti, ai maggiori armamenti, la Francia si inventa l'oro alla patria, cioè rilascio di obbligazioni bloccate per 5 anni con tasso di rendimento zero, perché non lo dicono, e comunque una volta acquistati tu non li puoi ritirare prima dei 5 anni senza avere la certezza di ritirarli pienamente per come li hai dati, comunque svalutati, e comunque senza sapere che tipo di rendimento in questi 5 anni ti danno. Questa è la trovata di Macron, quel bell'imbusto di Macron. La von der Leyen vorrebbe lanciare di nuovo la campagna perché contro i vini italiani e francesi, perché tanto loro non ce l'hanno di buoni, obbligando che venisse posta l'etichetta il vino fa venire il cancro, anche se scientificamente non è vero, però lo devi dire in etichetta, si deve dire in etichetta ciò che non è vero, perché fa comodo alla von der Leyen e l'Europa dei ladroni, per poter ridurre e ammazzare il mercato dei vini, oltre al fatto che lo riempiono di accise come la benzina, perché queste tasse vadano a finire per costruire gli armamenti. Allora, il vino uccide perché fa venire il cancro, gli armamenti, siccome non fanno venire il cancro, ma ti uccidono immediatamente senza aspettare che ti poni a chemioterapia, finisci per crepare se incappi in una mina antiuomo. Adesso le fabbriche che costruiscono le mine antiuomo sono benedette dagli arcivescovi, vescovi, dal Papa e da, naturalmente, quei pazzi e folli, da quel manicomio che si chiama Europa. È tutto qui. E mentre noi abbiamo una grossissima produzione estera, cioè noi esportiamo vini per circa 5 miliardi di euro, quasi 2 miliardi destinati al mercato degli Stati Uniti, quindi lo sa Trump quanto sono preziosi i nostri vini, e che se anche raggiunti da un piccola tassa, un dazio, comunque finirebbero nelle tavole degli americani perché non si scompongono. Voi sapete che i vini italiani medialmente venduti sugli scaffali dei supermercati americani costano mediamente $134. Un vino $134 è un'ammazzata notevole, chi se lo può permettere? Qui noi con quella cifra ci compriamo uno champagne quasi, no? Comunque un buon vino, più che buono, perché se considerate che il Barolo, considerate il Montalcino, sono vini che comunque con 60, 70, 80 euro, proprio quando sono di buona qualità, con vini nobili, no? E finisce per essere la metà di quello che paga. E voi pensate che comunque, siccome era già alto il prezzo, un americano si possa fermare all'acquisto di questi vini se ieri lo comprava a $134 e oggi con il dazio lo trova a $155 o a $150? Certo che no. Quindi a noi non ci fa un granché, ci fa più male quella stupidona, e non mi fate dire altro, della von der Leyen, che con i suoi amici criminali vuole applicare accise ai vini e l'etichetta nuociono no gravemente la salute, proprio l'etichetta che dice attenzione, l'alcol fa venire il cancro, quando assolutamente non è dimostrato da nessuna parte, però forzeranno la mano. E quindi voi giornalisti non state dietro come pecore ignoranti, perché siete delle pecore ignoranti, non state dietro a questa narrazione quando andate a scrivere dazi USA sul vino, l'allarme nei campi, un'altra ammazzata. Ma chi lo dice? Ma siate onesti e corretti anche dal punto di vista professionale. Dite che non è vero, fate vedere l'altra faccia della medaglia. Allora, invece, sulla questione del Carlino. La prima pagina veramente non se ne può più, guarda, non gli si fa. Allora, sulla prima pagina del Carlino, andiamo a vedere subito, eccola qua, dovrebbe essere questa, sì, eccola qui. Cosa leggiamo? Leggiamo gita da incubo, dimessi gli alunni, ancora si parla di questo, poi la paura e il coraggio. Si riferisce, io non ve l'ho fatta vedere, ma chi segue Facebook può vederlo. Allora, la paura e il coraggio, qui dice una delle auto coinvolte nello schianto a San Buchedo, in piccolo il vigilante Ivan Lisitano. Questo è successo a San Buchedo. Ieri mi avevano avvisato, ma io proprio non avevo alcun modo di muovermi da casa. Irregolarità nei cantieri, poste terremoto multinserie, poi finto operatore delle poste in tasca 1000 euro, stato denunciato. Telecamera nascosta nell'azienda di Trote, in due nei guai, siamo a Sefro. Restyling del palazzetto, via libera al progetto, siamo a Civitanova. Lottizzazione, mostre sud, del giallo della priorità, siamo a Civitanova. Poi ancora Rose Selavi, gli artigiani dei libri per bambini, la casa editrice di Macerata. Poi la parabola di Claudio Messale, da San Genesio a Detroit, il design della Ford. E ancora trasporti, costi salati alle stelle, rincari per Pasqua e ponti, ma i pochi rinunciano al viaggio. Allora, detto questo, sarebbe interessante andare a vedere subito questo incidente a San Buchedo, e allora lo facciamo, visto che il Corriere Adriatico neanche lo riporta. Lo facciamo e andiamo a leggere che cosa dice da una corrispondenza di Lucia Gentili, che dice questo. Vediamo. San Buchedo, un brutto incidente, un'auto che vola davanti agli occhi e un'altra piena di fumo, cerca di schivare i detriti e si rende subito utile per salvare in particolare un conducente. Ivan Lisitano, 34 anni, vigilante della società Vedette 2 Mondial Pole, ieri si è reso protagonista di un bel gesto. Aveva finito da poco il turno di notte alla Iguzzini, illuminazione, e stava tornando a casa quando intorno alle 8:15 sulla provincia all'inizio di San Buchedo, vicino al distributore di benzina, si è imbattuto in uno scontro fra due auto proprio quasi davanti alla sua. Un impatto tremendo, un uomo veniva da San Buchedo e l'altro viaggiava in direzione opposta da Macerata. La dinamica è in corso di accertamento, ma uno dei due, dalle prime ricostruzioni, si sarebbe allargato troppo invadendo l'altra corsia. A parte lo spavento, Lisitano ha subito preso coraggio per prestare soccorso e ha evitato il peggio. Non ci ha pensato due volte, sono sceso e ho chiesto a una persona di chiamare i soccorsi, racconta. Intanto mi sono diretto verso l'auto da cui usciva fumo. Ho cercato di aprire lo sportello, ma era piegato. Mi sono spostato sul lato del passeggero e ho chiesto al guidatore come stesse. Poteva essere mio padre, avrà avuto 60 anni circa. Non riuscivo a vederlo, tanto era il fumo che arrivava da sotto i suoi piedi. Mi ha risposto di avere male alle gambe, ma è riuscito a sollevarsi un po' fino al freno a mano e l'ho ferrato sotto le ascelle e tirato fuori. Avevo un taglio sulla fronte, il pedale dell'acceleratore è rimasto bloccato, ma non riuscivo a spegnere l'auto perché la chiave era spezzata. Il personale ANAS è arrivato quasi subito dopo, ha estratto la chiave con una pinza e l'ha spenta. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi. Un bel gioco di squadra, il veicolo finito nella scarpata per fortuna non si è ribaltato. Nonostante il volo è rimasto sulle quattro ruote. Questo conducente invece aveva la mano gonfia e un po' di sangue anche lui sulla sessantina, prosegue il vigilante. Entrambi sono stati portati all'ospedale in Macerata, le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. E questo è quanto è successo ieri mattina nella zona di San Buchedo. Adesso vediamo perché questo ci permette di ritornare sulla questione della gita. Entra in gioco anche Franco Veroli, giornalista, su una vicenda che ha seguito da lontano. Beh, comunque adesso entra in gioco lui e vediamo. Ero con i ragazzi, ho partecipato al viaggio con loro anche perché questo è legato a un importante progetto. Al momento credo che nessuno sia in grado di dire che cosa sia successo, anche perché il primo episodio di malessere risale a giovedì mattina. Alessandra Albucci, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Lotto di Monte San Giusto, ricostruisce il percorso dei 44 ragazzi della media accompagnati dai 6 docenti. Iniziato mercoledì notte e conclusosi venerdì sera con una quindicina di allievi costretti a recarsi al pronto pronto soccorso di Cittanova per disturbi gastrointestinali manifestatisi in precedenza. Intanto sottolinea, mi preme dire che dei 12 studenti ricoverati venerdì sera, 7 a Cittanova e 5 a Macerata, 10 sono stati dimessi. Ne restano ancora 2 nell'ospedale del capoluogo, ma credo che nelle prossime ore torneranno a casa anche loro. L'itinerario, i luoghi che gli studenti sangiustesi hanno visitato, Montecassiano, Napoli e Caserta, e le strutture in cui hanno alloggiato, nulla hanno a che vedere con quelli dei 60 ragazzi dell'IDIS Matteo di Recanati, anch'essi rimasi intossicati dopo una gita a Pestume. Gli studenti lopardiani hanno accusato di malessere nella notte tra mercoledì e giovedì. Alcuni di loro sono tornati a casa proprio nella giornata di giovedì, mentre quelli che avevano accusato i sintomi più gravi hanno fatto rientro la serata di venerdì. Proprio venerdì è iniziata la disavventura dei ragazzi sangiustesi. Dopo aver visitato Monte Cassino, spiega la dirigente, che pur essendo con i ragazzi è stata sempre bene e non ha causato nessun tipo di problema. Giovedì mattina eravamo a Napoli per visitare la città della scienza. È stato in quel frangente che c'è stato un ragazzo che si è sentito male e ha rimesso. Venerdì mattina, prima di entrare alla reggia di Caserta, è stata la volta di una ragazza che ha causato un forte mal di testa, inizialmente senza vomito. Sono rimasta con lei, successivamente ha rimesso 2 volte. Poi, prima del pranzo, ha vomitato un altro ragazzo. Insomma, un susseguirsi, diciamo così, di casi che è andato crescendo dopo che tutti erano risaliti nell'autobus per il viaggio di ritorno. Alla prima tappa hanno rimesso altri 2 ragazzi e giunti all'Aquila quelli che manifestavano sintomi erano saliti a una 15, determinando una situazione non semplice da gestire, sebbene fossimo attrezzati con i necessari kit di soccorso e specifici sacchetti. A quel punto la dirigente ha fatto la scelta di proseguire, ma allo stesso tempo ha chiamato il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, tramite il quale è stata avvertita l'aste di Macerata, che ha messo in moto tutte le procedure del caso in vista del nostro rientro tramite il 118 e sono state allertate gli ospedali e abbiamo convocato tutti i genitori dei ragazzi, prosegue sempre la dirigenza scolastica. Devo un ringraziamento al sindaco e a tutti gli operatori sanitari. Ora non sarà, cioè la cosa è ancora più grave, perché avessero frequentato lo stesso ristorante, alla fine, no, dice, è andata a male una partita di cibo che i nostri ragazzi qui dell'IDIS avevano mangiato quella sera, dicono hamburger, poi pasta con panna e anche patatine. Ora la questione è questa: loro invece hanno accusato malessere pur frequentando zone e punti ricettivi di ristoro diversi. Quindi o la Campania che è stata invasa da una partita alimentare che ha toccato diversi punti di ristoro, no, andata male, o comunque che presentava un batterio micidiale che si può non manifestare subito, perché come tutte le intossicazioni intanto hanno un grado di importanza e di gravità in base ad ogni organismo, no? c'è chi lo avverte con diarrea e non vomito, c'è chi vomita e basta, e c'è chi invece non gli fa niente, e perché sono i fisici diversi magari che hanno neutralizzato abbastanza o comunque non hanno, sono stati colpiti da una dose massiccia di questo batterio, e poi c'erano quindi un periodo di incubazione diversa e così via. Comunque sta di fatto che è successo tutto nella regione Campania. De Luca, cosa ne dici tu? De Luca, su, parla, fatti sentire cosa ne dici di quello che è successo, dai. Allora andiamo a dare un'occhiata ad altre notizie, precisamente polis contro le catastrofi, giusto lo slittamento, ma ora si faccia chiarezza. No, ma non è, noi stavamo per farla questa polizza, poi grazie al nostro gruppo di assicurazione, al nostro, diciamo così, agenzia di assicurazione, l'abbiamo rinviata a 1 gennaio del prossimo anno. Chi ci fa pagare un anno più di assicurazione se non è obbligatoria? Ma perché è una grande minchiata, cioè un'altra tassa supplementare che non capisco come può questo governo di centrodestra ammettere, no, e sopportare. Cioè, ma questa è una tassa vera e propria supplementare, perché noi come radio abbiamo già un'assicurazione, ma una piccola impresa fatta magari di 1 o 2 lavoratori, come magari la nostra radio che c'è un lavoratore all'Ipropaghi, il resto sono volontari, cosa gli volete fare contro l'alluvione, che siamo qui dentro Sant'Agostino, l'alluvione, quali sono le polizze catastrofali a cui potremmo essere colpiti? Noi abbiamo già delle polizze che ci difendono da danni dovuti a vandalismo, a furti e anche a maltempo, perché noi siamo già stati ristorati, ad esempio, per danni e fulmini che aveva colpito a suo tempo il nostro impianto ripetitore della Torre del Borgo, dove noi abbiamo appunto il nostro ripetitore, e l'assicurazione ci ha risarcito di questo danno. Quindi noi siamo già coperti da questo. Quindi cosa significa fare un'ulteriore polizza catastrofale a cui siamo obbligati, in aggiunta a quella che abbiamo già, a realizzare quella polizza spendendo 100, 150 o 80, quanto sia? No, se è tutta una tassa, è tutta una tassa in più che noi versiamo e che non ha senso, non ha senso. E dice: sebbene siamo arrivati troppo a ridosso la data di avvio del vincolo previsto per il 31 marzo, accogliamo positivamente la proroga per l'obbligo di stipula di polizze catastrofali per le micro e medie imprese. Così Enzo Mengoni, presidente di Confartigianato Imprese in Macerata, Ascoli Piceno, commenta l'annuncio dello slittamento delle assicurazioni sugli eventi catastrofali. Le primissime notizie che si sono arrivate, prosegue Mengoni, parlano di un periodo di tempo congruo per gli imprenditori per studiare un adeguato piano assicurativo in base alle singole necessità. Ora siamo in attesa di diversi chiarimenti da parte del legislatore circa alcuni punti chiari del provvedimento. La richiesta di delucidazione è avviata anche nel corso di una partecipazione webinar sul tema promosso in questi giorni da Confartigianato, che ha visto un centinaio di imprenditori collegati. La proroga per chiarire tutti gli aspetti era imprescindibile, perché senza regole chiare rischiamo il far west, aggiunge Confartigianato, chiedendo certezze su beni assicurabili, coperture dei danni e trasparenza delle offerte assicurative. Restano altri nodi: sono esclusi i danni da precipitazioni intense e non è stata definitiva una mappa precisa dei territori a rischio. Ma non ci frega niente, e dica sinceramente, questa è una tassa che non può, è odiosa, no? Ma non ce l'hai coraggio da dirlo? E fai parte di una categoria di lavoratori, ne rappresenti una categoria di lavoratori, ma su. Allora, andiamo adesso a vedere, scusate, ma vedo qui da Chiarino l'altra notizia che invece ci interessa. Andiamo a Recanati, l'altra sera intorno alle 20 una grossa buca si è improvvisamente aperta al centro della carreggiata in via Chiarino, a circa un chilometro dalla sede di Astea SPA in direzione della strada Regina e del fiume Potenza. L'improvviso cedimento del manto stradale ha trasformato il tratto in una vera e propria trappola per gli automobilisti. La voragine di dimensioni considerevoli ha colto di sorpresa diversi conducenti, causando danni significativi ai veicoli in transito. Alcune auto sono rimaste bloccate all'interno della cavità, rendendo necessario l'intervento dei carri attrezzi per la loro rimozione, poiché non erano più in grado di proseguire autonomamente la marcia. A seguito delle numerose segnalazioni da parte degli automobilisti coinvolti, la Polizia Municipale è intervenuta prontamente sul posto, provvedendo a delimitare l'area e a segnalare il perimetro e anche il pericolo, e per evitare ulteriori incidenti. Gli agenti hanno inoltre fornito assistenza ai conducenti rimasti bloccati. In parallelo, la squadra di pronto intervento del comune è giunta sul luogo dell'incidente ed ha proceduto a coprire la buca con bitume, eliminando così il rischio per la circolazione stradale. Al momento le cause del cedimento non sono ancora state accertate con precisione, tuttavia non si esclude che le recenti piogge possano aver contribuito al deterioramento del fondo stradale, causando l'improvvisa apertura della voragine. Le autorità invitano quindi i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali anomalie sulle strade per garantire un intervento rapido e prevenire situazioni di pericolo. Intanto sono rientrate le situazioni di pericolo per quanto riguarda la storia dei fiumi in piena, anche perché abbiamo avuto ieri e oggi due giornate di pausa. Poi effettivamente altri tre giorni di pioggia potrebbe rimettere in discussione questo, l'allarme arrivare di nuovo, come anche quindi la raccomandazione di procedere con molta prudenza sulle strade, perché si possono appunto aprire improvvise voragini immagini e quindi le insidie sono dietro l'angolo, come si suol dire. Rimaniamo a Recanati. Recanati, mancate entrate per le casse comunali e tanti morosi, colpisce la montata delle entrate accertate ma non ancora riscosse. Dal 2021 al 2024, relativa all'IMU, la TARI e ai proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada, commenta l'assessore al bilancio Sabrina Bertini, si tratta di somme consistenti, oltre 2 milioni di euro per l'IMU, 870 mila euro per la TARI, 2 milioni e 100 di euro relativi alle contravvenzioni, per un totale di circa 5 milioni, crediti che non incidono solo sulle disponibilità di cassa, ma che hanno riflessi importanti anche sulla capacità di spesa. Questo perché, spiega Bertini, la legge prevede che il comune accerti le entrate per l'intero importo del credito, anche qualora non sia certa la riscossione integrale della somma, e per questo l'ente è tenuto a operare prudenzialmente un accantonamento ad un fondo denominato Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi ultimi 5 anni. Maggiore è l'ammontare del fondo e minore è la possibilità di utilizzare risorse per i servizi ai cittadini, per attappare le buche, avere il teatro aperto o a tutti o il cinema. Quando pensiamo al comune non dobbiamo pensare a un'entità in cui c'è una borsa con un sacco di soldi per fare le spese. No, ci sono delle regole ben precise ed è importante che vengano pagati i tributi perché sono quelli che permettono le spese. Oggi non abbiamo più trasferimenti allo Stato, anzi, al contrario, sono i comuni virtuosi che devono concorrere alla finanza pubblica, quindi se non ci sono queste entrate non ci sono servizi e quindi noi amministratori dobbiamo scegliere se attappare più buche o dare il teatro a chiunque lo vuole a gratis. E questa è una risposta a chi faceva lo svelto dicendo addio, attentano alla nostra cultura, si trovano adesso a dover perché il teatro lì ci sono tariffe troppo alte, si è arrivato il paese dei Bengali, quelli che certo voi tassate, il cittadino viene tassato e poi alcuni cittadini godono delle tasse che pagano altri cittadini, e questo per i comunisti è una cosa naturale, perché è la cosiddetta distribuzione del reddito, no? Che ha impoverito sempre tutte le società, le nazioni, no? Le strutture sociali e quant'altro. Però non si fa così, non si fa così. Bisogna essere equi e soprattutto bisogna restringere sempre di più la capacità di tassazione, perché le tasse sono comunque un furto. Quando uno dice qui la Bertini ti fa capire quasi, no, che se paghiamo tutti regolarmente avremo più soldi. Io non lo so se questo avviene ed è una forma di automatismo. Certo che se tutti pagassero le contravvenzioni, ma le contravvenzioni più le volte sono fatte a testa di allora in poche parole sono sbagliate e quindi si prestano il fianco ad avere mille ricorsi e quindi a gravare sulle casse anche dei comuni, perché poi paghi i ricorsi. Certo, a conti fatti il comune ci guadagna, no? Però non ci guadagna quella cifra che invece magari è nel preventivo, e quindi penalizza anche la possibilità di spesa, perché comunque devi fare quell'accantonamento prudenziale per tutte quelle cifre che potresti non riscuotere ma che hai messo in bilancio e che quindi devi comunque coprire in qualche maniera. Allora, poi abbiamo a Potenza Picena del centro diurno, dice che è una priorità, il gruppo di minoranza Idee Future al sindaco Tartabini dice che bisogna ripristinare il distretto sanitario. Abbiamo già presentato, dice, una mozione per impegnare la giunta ad affrontare le priorità emerse in assemblea, la necessità di un centro diurno nel nostro comune, il ripristino del distretto sanitario pubblico a Porto Potenza e il potenziamento della rete sociale di assistenza per anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà. Bene, detto questo, andiamo avanti e andiamo al finto operatore e vediamo che cosa ci dice. E vediamo. Si spiega. spaccia per un operatore di Poste Italiane e truffa una 68enne. I carabinieri della stazione di Porto Potenza Piceno hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 34enne di origine bulgare ma residente ad Arcole, in provincia di Verona, già nota alle forze dell'ordine per truffa. L'uomo, presentandosi alla vittima, una 68enne del posto, come operatore di Poste Italiane, lo aveva convinto con le solite tecniche ben note a molti, a questi malintenzionati, a rivelargli i dati della propria carta bancomat, eppure il cosiddetto CVC, codice di sicurezza posto sul retro del bancomat. La conoscenza delle credenziali ha permesso al malfattore di sottrarre dal conto corrente dell'ignara vittima la somma totale di 970 euro. Le indagini tecniche effettuate dai militari hanno permesso di aggiungere ad una conclusione positiva, cioè attraverso l'analisi dei flussi bancari e dei tabulati telefonici, al responsabile della truffa ai danni della donna potentina, che è stato dunque denunciato ai carabinieri del comando provinciale di Macerata, invitano tutti i cittadini, per evitare disavventure del genere, a diffidare di operatori telefonici che fanno richieste di dati personali. E questo è quanto, quindi state bene con gli occhi aperti e non cadere in queste trappole. Ma c'è ancora altre notizie che vorrei darvi, vediamo, lo prendiamo dal Corriere Adriatico. Entrano nell'azienda Sefro, andiamo a vedere che cosa ci dice. Eccola qua, siamo a pagina 12, eccola qua. Entro nell'azienda di Trotti Culture, delle Trote, per piazzare la spy cam, sono stati denunciati. Sefro, entrano in un'azienda di troticoltura di Sefro e piazzano una telecamera che punta su alcuni macchinari, tra cui una eviscetrice. Ora in due sono finiti nei guai, individuati dai carabinieri, sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria. La vicenda risale allo scorso febbraio, quando il titolare di una nota ditta di troticoltura di Sefro si è recato dai carabinieri della compagnia di Camerino, guidata dal capitano Angelo Faraca, e ha denunciato che delle persone erano penetrate all'interno della propria azienda e avevano installato un apparecchio videoregistratore all'interno di un locale dedicato ad una fase lavorativa del prodotto da loro commercializzato, in cui era presente anche una eviscetratrice. Erano così scattate le indagini. Dall'analisi dei filmati delle due telecamere, appunto, di videosorveglianza, i militari hanno individuato il mezzo utilizzato dai due uomini per allontanarsi da Sefro. Ulteriori accertamenti hanno portato i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Camerino a identificare e denunciare i due presunti responsabili. Si tratta di un 40enne della provincia di Pavia e un 46enne della provincia di Ravenna per violenza privata, violazione di domicilio, interferenza illecita nella vita privata, nonché illecito trattamento dei dati. Ora resta da capire quali siano le motivazioni alla base del gesto, se si sia trattato di un blitz di animalisti per controllare le attività all'interno dell'azienda, con modalità però illecite, oppure se si sia trattato di una sorta di spionaggio industriale, dettagli che probabilmente emergeranno nel proseguo delle indagini. E questo è quanto. Poi abbiamo a Sarnano, sono state consegnate le chiavi di 6 alloggi dell'ERAP, cioè dell'Istituto Regionale per le Case Popolari. E poi ancora il giovanotto della domenica è la miccia della curiosità per inventare giochi nuovi. C'era il ragazzo e l'ingegnere, ex consigliere, ma chi è? Sandro Bisogni. Era un verde di quelli, no, che hanno cavalcato, diciamo così, questa ideologia assurda, verde, che è il più grande disastro che l'umanità possa aver mai conosciuto. I verdi sono veramente una iattura per l'umanità. Allora andiamo avanti perché abbiamo Prete Mirino dei Ladri, andiamo a Castelfidardo, eccolo qua. Castelfidardo, le porte della chiesa restano aperte come sempre perché la chiesa è di tutti, dice Don Franco Saracini, parroco della Santissima Annunziata alle Crocette. Eppure in quella soglia aperta si è infilata ancora una volta l'ombra di chi entra senza fede e senza rispetto. Due furti in tre giorni, stessa parrocchia, stesso bersaglio e forse la stessa mano ripresa dalle telecamere. Tre venerdì fa i ladri sono tornati nei locali parrocchiali, hanno forzato una scrivania, rubato qualche spicciolo, appena 20 euro, e tentato di aprire le candeliere elettriche per razziare le offerte. Poi lunedì, mentre Don Franco celebrava la messa, il secondo colpo, sono saliti al piano di sopra, nell'appartamento che il parroco condivide con il fratello, hanno scavalcato il terrazzo e sono entrati da una finestra lasciata aperta. Stavolta il bottino è stato di circa 100 euro sottratti dalla stanza del fratello. Abbiamo già cambiato le serrature e cercheremo di stare più attenti. La chiesa però deve restare aperta, dice il sacerdote. Il tono è pacato, ma si fa più apprensivo, mentre il pensiero corre a chi ogni giorno passa di lì per aiutare. Non è il furto in sé a preoccuparmi, quanto la sicurezza dei volontari, che ogni giorno offrono il loro tempo in parrocchia. Se si trovassero i ladri davanti, chi può dire cosa potrebbe accadere? Da quasi 40 anni Don Franco guida la parrocchia ed è già superato momenti difficili. Sa che non è la prima volta e teme che non sarà neppure l'ultima. Nel settembre 2023, durante la festa di Crocette, un ladro riuscì a sottrarre 4.600 euro dagli stand parrocchiali. Era il ricavato dell'attività della sagra, destinato a finanziare iniziative sociali, campi scuola e progetti educativi per i ragazzi della comunità. Anche allora le telecamere avevano ripreso tutto. L'autore fu identificato, un uomo del maceratese. Da allora però non abbiamo saputo più nulla, raccontano i fedeli, sempre più allarmati per l'anziano sacerdote e convinti che dietro gli ultimi furti si nasconda la stessa persona. Ma come non avete saputo più nulla? Cioè, questo va rubato 4.600 euro, è stato identificato e i soldi ve l'hanno restituiti? Sono riusciti a recuperare la refurtia? Boh, non mi pare che ci siano notizie abbastanza rassicuranti. E andiamo a Fabriano perché avevano rubato un orologio firmato del valore di oltre 5.000 euro in una gioielleria del centro, poi è stato recuperato giorni dopo in Lombardia, ma i due ladri sono stati denunciati e l'esito delle indagini congiunte del commissario della polizia locale di Fabriano. Il colpo è stato messo a segno sabato scorso attorno a mezzogiorno. Due uomini dall'atteggiamento distinto e ben vestiti hanno fatto ingresso nella gioielleria, erano presenti molti clienti a quell'ora. Vista l'opportunità, uno dei due ha fatto copertura con il proprio corpo, mentre l'altro, passando nei pressi di un tavolo d'esposizione con particolare destrezza, si è impossessato dell'orologio. Quindi sono usciti senza destare sospetto. Poco dopo però il personale ha notato la scomparsa dell'orologio di marca e ha allertato la polizia. Gli agenti hanno visionato i sistemi di videosorveglianza, i filmati avevano immortalato il furto. Di conseguenza sono partite le indagini, sono state visionate le telecamere attive a Fabriano. Grazie all'immagine è stato possibile individuare il veicolo utilizzato dagli autori del furto. È emerso che il mezzo, dopo il furto, ha lasciato la città proseguendo lungo la strada statale 76 verso l'Umbria. L'auto aveva una targa estera e non era mai stata controllata sul territorio nazionale. Le sue ricerche sono state inserite nel database di tutta Italia. Nei giorni scorsi il veicolo è stato fermato nella provincia di Monza. A bordo c'erano tre uomini di nazionalità originari della Mongolia, rispettivamente 61, 50 e 30 anni, mai censiti in Italia. Due di loro avevano gli stessi abiti indossati per commettere il furto a Fabriano. Subito è scattata una perquisizione all'interno dell'auto che ha permesso di trovare l'orologio rubato. Oltre a questo sono stati scovati altri gioielli ed orologi che sono stati sottoposti a sequestro insieme a vestiti. Adesso le indagini andranno avanti per risalire ai proprietari degli oggetti rubati, mentre dei tre fermati, due sono stati denunciati per furto aggravato dalla destrezza. Sul terzo soggetto, l'autista, sono in corso altri accertamenti. L'orologio rubato a Fabriano, dopo la convalida del sequestro, sarà restituito alla gioielleria. No, ma avete fatto caso di una cosa? Mai censiti, cioè nessuno conosceva questi tre farabutti che girano per l'Italia con una macchina estera, no, e vanno a rubare in giro, mai censiti, cioè non si sa neanche chi sono. Ma che cazzo di paese è questo? Vai a dire in America, se è ripieno anche di immigrati, ma vai a dire se alla frontiera riescono a censirli uno per uno, no, o comunque se qualcuno supera i confini nazionali, se viene in qualche maniera censito oppure no. Ma veramente è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Io mi fermo qui, adesso vado a ringraziare il nostro sponsor e poi ne riparliamo perché sì, nel senso che ci troviamo, eccolo qua, ci troviamo a dover adesso fare una programmazione, voi sapete, domenicale, un po' diversa dal solite programmazione del mattino degli altri giorni feriali. Buona giornata a tutti e grazie ai nostri sponsor, anzi ai nostri due sponsor.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.
E se anche il Natale lo passi con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, ricorda sempre di mangiar sano. All'Oleificio Bartolini si trovano prodotti del territorio, dalla pasta ai legumi ai cereali alle conserve, nonché vino e salumi marchigiani. Non dimentichiamo i sapori di una volta, il buon olio extravergine d'oliva, autore di buoni piatti e feste in famiglia. Oleificio Bartolini a Valle Memoria, 071 757 0317.
Gramacini Fabio in via del Sole a Loreto, litoranea per Numa.